Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E allora, buonasera a tutti, torniamo dopo 15 giorni con una vertenza che riguarda dei lavoratori non direttamente assunti da un'azienda, mettiamola così. Parliamo di somministrazione, ne parliamo con Debora Bianchini, che abbiamo in studio qui con noi. Buonasera Debora.
Ciao, buonasera a tutti.
E parliamo dei lavoratori somministrati della Giorgio Giorgi. La Giorgio Giorgi Libri, la Giorgio Giorgi è un'azienda che rifornisce giornali, libri.
Allora, è un'agenzia di distribuzione stampa. Quindi loro forniscono principalmente riviste, quotidiani e libri a edicole, librerie e centri commerciali, quindi nella grande distribuzione organizzata.
E te sei una lavoratrice non della Giorgio Giorgi?
No, io sono una lavoratrice in somministrazione.
Ci spieghi, per chi ci ascolta, che cos'è la somministrazione?
È praticamente il vecchio lavoro interinale. Noi lavoriamo per un'agenzia di fornitura di lavoratori, diciamo così, un'agenzia che fornisce forza lavoro alle varie aziende che hanno bisogno di personale e non hanno intenzione di fare assunzioni dirette o non hanno la possibilità di fare assunzioni dirette perché magari hanno bisogno per brevi periodi. Noi veniamo assunti dall'agenzia per il lavoro e da questa mandati a lavorare per altre aziende.
Per quelli che tecnicamente vengono chiamati utilizzatori, l'agenzia per il lavoro è?
Allora, la nostra si chiama During.
Ma mi dicevi che insomma la vostra utilizzazione presso la Giorgio Giorgi è qualcosa che va avanti da anni.
Sì. Io ad esempio lavoro per loro da 12 anni quasi. Ci sono miei colleghi che lavorano da più di 20 anni con la Giorgio Giorgi, sempre attraverso varie forme di lavoro, mai lavoro diretto. Noi siamo stati prima in cooperative per diverso tempo con le cooperative e poi siamo passati alle agenzie per il lavoro, prima agenzie interinali e ora agenzie in somministrazione.
Il vantaggio, come dire, del padrone, del datore di lavoro, definiamolo, ognuno lo declina come meglio crede, nell'usare la somministrazione è il fatto di poter in qualunque momento rimandare quella forza lavoro all'agenzia, nella disponibilità dell'agenzia per il lavoro.
Esatto.
Voi siete assunti a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro, ma che poi di fatto non è un contratto a tempo indeterminato come lo possiamo intendere per quanto riguarda i somministrati.
No, non è
subordinati, scusami.
Non è un vero contratto a tempo indeterminato, nel senso che noi comunque, se dovessimo rimanere senza la missione, l'assegnazione di missione, così si chiama, senza il posto di lavoro, torneremmo come dipendenti dell'agenzia interinale, dell'agenzia di somministrazione, per un determinato periodo di tempo, non per sempre. Generalmente sono 6 mesi. In questi 6 mesi ci dovrebbero venire fatte delle offerte di lavoro fino a un massimo di 3. Una volta che la terza offerta è rifiutata, il lavoratore è fuori dall'agenzia e nella speranza di prendere almeno la NASPI.
Te non sei semplicemente una lavoratrice.
Io sono delegata dei lavoratori della mia azienda, RSA, perché non abbiamo avuto la possibilità di fare elezioni, perché il lavoro che facciamo noi è molto particolare. Noi non abbiamo un unico posto di lavoro e non abbiamo un'azienda a cui fare riferimento e da cui partire tutti la mattina per andare a lavorare. noi siamo somministrati all'interno delle GDO, quindi i supermercati, diciamo così.
Coop S Lunga.
Coop e S Lunga nello specifico. E quindi ognuno di noi ha il suo negozio.
E la vostra mansione qual è? A che ora attaccate la mattina?
Ma generalmente alle 6, qualcuno entra prima, direi in media 6, 6 e 20 massimo, perché il lavoro che facciamo noi dovrebbe essere svolto prevalentemente a negozio chiuso.
Quindi dalle 6 alle 8?
Prima dell'apertura, sì.
Quante ore fate in genere?
La media lavorativa è di 2 ore, 2 ore e mezza, non di più. Raramente ci sono casi di lavoratori che hanno più ore assegnate.
2 ore al giorno vuol dire non vivere di quell'unico lavoro?
Assolutamente, no, cioè come tutti si potranno immaginare lo stipendio potrà arrivare al massimo a 500 euro, è uno stipendio che non permette assolutamente la sussistenza di una famiglia, ma nemmeno di una persona sola.
E quindi come fate?
Allora noi abbiamo praticamente tutti un secondo lavoro, alcuni addirittura fanno 3 lavori. Perché magari sono soli, io penso a me, io sono una mamma separata e quindi io ad esempio faccio 2 lavori e devo giostrarmela nel modo migliore possibile perché comunque non posso avere la settimana completamente piena proprio perché ho un bambino, ho una casa e quindi ci sono anche le esigenze familiari a cui star dietro.
Quindi provate a incastrare altri lavori, quindi altri part time. Qual è la tua giornata tipo?
Allora, la mia vabbè, è spaventosa, nel senso che io mi alzo la mattina alle 5, sistemo le mie cose e poi alle 6:20 all'incirca io entro a lavorare. Faccio il mio lavoro per la Giorgio Giorgi,
ovvero
con i giornali.
Tecnicamente risistemi i giornali?
Tecnicamente, allora io tolgo le riviste e i quotidiani scaduti, quindi i quotidiani del giorno prima e le riviste quelle che ormai sono vecchie. Preparo il reso di queste riviste, quindi ho una gestione delle bolle in entrata e in uscita. Accetto il nuovo, quello che arriverà nella mattinata, quindi aspetto i corrieri, io ho 2 corrieri che mi fanno le consegne e poi faccio la sistemazione a scaffale della merce.
E fino alle, mi dicevi?
Più o meno 8:30.
E dopo?
E dopo parto con il mio secondo lavoro, per cui sto fuori tutto il giorno, non rientro nemmeno a pranzo, io torno la sera intorno alle 6:30 a casa. Questo tutti i giorni della settimana, ad eccezione del giovedì, in cui generalmente riesco a finire prima e ho il pomeriggio libero.
Allora, ciao Deborah.
Ciao.
Ti volevo fare una domanda. Hai detto prima che quando l'agenzia ti deve fare tre proposte nei 6 mesi di disponibilità. Ovviamente, comprendendo la tua situazione da quella che come la descrivi, c'è da dire che ovviamente secondo il CCNL della somministrazione la proposta deve essere congrua, quindi deve essere una certa distanza, eccetera, eccetera. Però, ecco, anche a livello di salario ci sono tutte delle cose, delle dinamiche di congruenza. Però, ecco, quello che penso... Cioè, la mia domanda è, com'è che valuti un'offerta nel momento in cui te hai anche altri lavori? Cioè nel senso, poi ne parleremo magari dopo, non lo so, però sicuramente penso che per esempio se ti viene proposto di andare a lavorare molto lontano, il che ti delocalizza, perché comunque 50 km sembrano pochi, però cioè, è quasi come arrivare a Pisa, cioè magari Pontedera, ecco. E cioè, quindi finire alle 8 di lavorare lì ti delocalizza tantissimo per il secondo lavoro, quindi ecco, immagino che la seconda offerta di lavoro, cioè, le 3 offerte di lavoro che ti dovrebbero fare siano, cioè la tua valutazione sia fatta anche alla luce di cosa fai come secondo lavoro, terzo lavoro, quarto, quinto, sesto, settimo, eccetera lavoro, ecco.
Sicuramente suppongo che per chiunque ci debbano essere varie questioni da calcolare, quindi la distanza, quindi il tipo di lavoro che viene offerto, quindi ad esempio io nella mia situazione probabilmente se mi offrissero un lavoro che mi permettesse di fare più ore giornaliere invece di offrirmi il solito lavoro da 2 ore e mezza, potrei anche decidere di lasciare il secondo lavoro. E come me, suppongo, altri lavoratori, altri miei colleghi, se avessero un'offerta di lavoro decente, probabilmente deciderebbero di lasciare uno dei 3 lavori o di lasciare uno dei 2 lavori. Il problema è che, naturalmente, se mi venisse offerto di spostarmi 50 km più avanti rispetto a dove lavoro di solito, per me sarebbe impossibile portare avanti il secondo lavoro, come sarebbe probabilmente impossibile portare avanti una vita familiare decente, perché c'è da mettere in ballo anche quello. Noi siamo, credo, in un buon numero donne a fare questo lavoro, e credo che ci sia da mettere in ballo anche quella questione lì, la gestione familiare.
Questo lavoro, nel senso il tuo specifico, dici proprio all'interno della dinamica del lavoro interinale, lavoro e somministrazione?
Io ora sto parlando, scusate, non l'ho detto, io ora sto parlando della situazione della mia azienda.
Ok.
E voi quanti siete in totale?
Ma io il numero preciso in realtà non l'ho, perché non sono mai riuscita ad averlo, proprio perché noi non ci conosciamo, di fatto. Io conosco le persone e conosco i lavoratori perché li ho sentiti a volte per telefono, perché ci mandiamo messaggi, ma non sono riuscita a raggiungere tutti, nonostante ci abbia provato in questi anni, anche per un discorso di lavoro sindacale. E all'incirca saremo una 50, 60.
Sì, siete una 60. Questo lo dico perché, insomma, conosco la vicenda.
Cioè, quindi... te hai i numeri in mano, io no, grazie.
È vero. Diciamo che devo averli in mano per forza, mettiamola così. Credo che questo dà anche la dimostrazione di quanto sia difficile il ruolo di rappresentanza che hai in una situazione in cui effettivamente si sta parlando di un lavoratore per ogni... in linea teorica, anche se non è propriamente così, però un lavoratore per ogni unità produttiva, per ogni singolo supermercato, quindi è difficile riuscire a coinvolgere tutti e coordinarli da un punto di vista sindacale, anche banalmente nell'organizzazione di un'assemblea sindacale, penso, vero?
Decisamente, sì.
E la domanda di Ruben, come dire, era avevo un vizio di forma, nel senso che è vero, come dice Ruben, che rispetto alla congruità, perché poi il tecnicismo è questo, la proposta di lavoro deve essere congrua, la congruità dell'opportunità, della proposta di lavoro che ti fa l'agenzia l'agenzia per il lavoro deve essere la devi uniformare rispetto alle tue esigenze di vita. Però ecco, nella proposta di un'offerta di lavoro a 50 km dalla tua residenza, quella viene considerata una proposta congrua. Ecco, questo giusto per farlo presente a chi ci ascolta. Quindi il contratto a tempo indeterminato con un'agenzia per il lavoro non è così rassicurante, perché l'agenzia per il lavoro può farti una proposta a 50 km di distanza, tenendo presente che te lavori sempre comunque quelle 2 ore.
Sì, sì, sì.
Quindi, come dire, forse ci paghi la benzina, ecco.
Se tutto va bene, sì. Forse io, perché ho l'auto a gas.
Ah, ecco, vedi.
Spendo meno.
Allora, è un'opportunità, qualora ci stessero ascoltando, o qualora, insomma, qualcuno domani gli fornisca il podcast, è un'opportunità da cogliere, ecco, insomma.
Cioè, anche no, eh?
No, vabbè. No, al di là delle battute, è una vicenda che da un punto di vista sindacale conosciamo. Perché? Perché al di là di tanti annunci che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, Da qualche settimana è arrivata una comunicazione.
Sì, è arrivata una comunicazione, nemmeno in maniera molto corretta, secondo me, con cui appunto si diceva che la nostra azienda, la Giorgio Giorgi, non avrebbe più fornito il servizio nei negozi di Esselunga. e quindi sono 13 negozi che venivano forniti dall'azienda, sono 13 lavoratori che sono rimasti senza lavoro. Rimarranno senza lavoro perché comunque ancora la dismissione è in corso e alcuni stanno ancora lavorando.
Allora, poi magari la spieghiamo meglio. Non è detto che rimarranno senza lavoro perché l'azienda vi ha fatto un'offerta da irrinunciabile. Ne parliamo dopo il primo stacco musicale. Lui è che cosa hai scelto? L'ha scelti. Allora, i pezzi li ha scelti Ruben. Come dire, la buona tradizione vuole che siano gli ospiti, invece in questo caso no, sto scherzando, ho chiesto a Ruben di scegliere i pezzi musicali.
Ah, ecco, perché sennò passo come il titolo della situazione. No, allora, il pezzo è Altrove di Morgan, non c'è una spiegazione, ma mi piaceva.
Lascia se visto, se visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni.
E torniamo in diretta, questa era Morgan, dovremmo avere in collegamento telefonico Elisa. Buonasera Elisa.
Buonasera a tutti.
Elisa è una collega di Deborah, non della provincia di Firenze, non lavori sulla provincia di Firenze, vero?
No, no, lavoro fuori Firenze.
Ok, come dire, Deborah, provavamo a ricostruire, no? Nel senso, siamo nel pieno di una trattativa sindacale rispetto a questi 13 esuberi che poi intanto sono diventati 12 per delle dimissioni volontarie. E mettiamola così, l'azienda che subentra alla Giorgi in Esselunga vi ha fatto anche in maniera autonoma delle proposte di lavoro, offrendovi uno straordinario, per un verso. Quindi abbiamo questo pezzo divertenza che vede questa azienda offrirvi questo meraviglioso contratto pirata in cui voi passate da un contratto sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a un contratto sottoscritto da sedicenti sindacati e sedicenti organizzazioni, che prevede una paga oraria di 6 euro in cui c'è tutto in quota parte, la tredicesima, le ferie, i permessi e quant'altro. Come mai non avete accettato questo straordinario contratto?
Forse perché era troppo bello.
Ah, ecco, ci
era
sta.
Era troppo invitante.
Ci
una
sta
cosa
anche perché
genere.
2 ore al giorno, venendo pagati quasi un terzo meno, insomma, era un'occasione da cogliere. A fronte di questo, insomma, iniziamo una trattativa per provare a ricollocare queste lavoratrici e questi lavoratori.
Sì, ci abbiamo provato, certo. Il problema è che l'azienda di fatto ha collaborato a modo suo, ha trovato un modo per ricollocare questi lavoratori utilizzando gli spazi che verranno lasciati da persone che sono adesso a tempo determinato e che quindi hanno il contratto in scadenza. Il problema qual è? Che c'è la famosa clausola dei 50 chilometri. E quindi sono stati molto furbi, a parer mio, da mettere le persone...
60.
60, ok, vabbè.
No, perché, come dire, non è un caso che dall'altra parte della cornetta abbiamo l'Elisa. Elisa, a te hanno offerto una straordinaria ricollocazione dove?
A 60 chilometri da me. Quindi praticamente dovrei fare 120 km andata e ritorno a spese mie, naturalmente, per fare 2 ore al giorno.
Ok, quindi stiamo
parlando. E alla mia collega 68 km le hanno offerto. Sì.
Perfetto. Come dire, la dinamica che si sta venendo a creare, perché poi abbiamo... la domanda di questa puntata è somministrazione, lavoro, sfruttamento. Siamo partiti dall'idea del contratto a tempo indeterminato della somministrazione, quindi dietro questa opportunità che avete c'è una contrattazione collettiva nazionale sottoscritta, come ho detto prima, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria, quindi CGIL, CISL e UIL, che ha cercato di dare maggiori garanzie ai lavoratori. Ovvero la possibilità di una sorta di ammortizzatore sociale laddove il contratto si interrompe. Il problema qual è? Che l'utilizzatore in teoria vi riutilizza, cioè, come dire, non vi ricolloca, non vi rimanda all'agenzia per il lavoro. Scusaci, c'era il microfono tirato giù, scusami.
Va bene. Allora, dicevo, sì, esatto, il problema è quello. Loro non, con questa proposta di fatto stanno cercando semplicemente di spostare una persona, non di dire io non ho posto per te, non ho un lavoro per
di
te.
Di indurla a dimettersi.
Praticamente sì, perché una persona che comunque lavora 2 ore al giorno e si deve spostare di 60 chilometri con una vita familiare che ognuno insomma può avere la sua, per l'amor di Dio, però secondo me non accetterà mai una cosa del genere.
Beh, insomma, Elisa, io non so, te fai un altro lavoro, Elisa, vero?
No, al momento non ne faccio un altro.
Ok, comunque sarebbe una...
È una cosa improponibile per me, perché comunque ho anch'io degli impegni familiari e non posso fare 120 chilometri, che poi sarebbero comunque in strade al buio la mattina, perché dovrei partire molto tempo prima, al buio e anche con le intemperie.
Che stiamo parlando di un posto di lavoro in un'altra provincia.
Sì.
Rispetto a quella attuale, alla tua attuale, sì.
Sì, sì, sì.
E mentre quant'era la distanza da casa tua all'attuale?
13 chilometri.
Okay. Ok. E quindi ci rientravi anche con le spese, cosa
sì,
che
sì,
in questo caso immagino sia difficoltoso,
no,
anche da questo punto di vista.
Certo, se poi devo pagare autostrada e gasolio per andarci, mi conviene andare semafori.
Allora...
Posso?
Certo, assolutamente.
Voglio far presente anche un'altra cosa. Questo è un lavoro che viene fatto tutti i giorni. Cioè, noi abbiamo un giorno di riposo a settimana e comunque i negozi della grande distribuzione organizzata sono aperti sempre. La domenica, i giorni festivi, non tutti, però alcuni sono giorni lavorativi anche per loro. E comunque la stampa è una cosa che viene, che esce tutti i giorni. Ci sono 5 giorni all'anno in cui non vengono pubblicati i giornali.
Quindi non è detto che il vostro giorno libero coincida con la domenica?
No, assolutamente.
Sì. No, ok, va bene, mi facevano degli strani segni, ok. Siamo in presenza, questo è il tipico caso del lavoro povero, ovvero... della scomposizione del mondo del lavoro. Abbiamo il lavoro povero, abbiamo lavoratrici e lavoratori che evidentemente per raggiungere un livello decente di sostentamento hanno bisogno di fare più lavori, di incastrarli fra di loro, quindi un lavoro che non gli consente di vivere soltanto di quello, ma che lo costringe praticamente a rimanere sempre attaccato al lavoro. Hai parlato te, l'hai detto te, Deborah, prima, a che ora esci e quanto stai fuori durante la giornata, quindi quanto sia difficile, immagino, conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
Sì, 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 è molto difficile. Io lo dico sempre, sono fortunata perché ho un appoggio familiare. Io posso contare su mia mamma che mi dà sostegno soprattutto nella gestione di mio figlio. Però ci sono persone che la mia fortuna non l'hanno e queste persone si devono organizzare completamente in una maniera diversa.
Allora, provo a metterla in questo modo. È una vicenda che ho seguito personalmente, ho partecipato personalmente a tante assemblee. Quante ne avete fatte? Le contate?
Non le ho contate.
Ok. E ho visto, ho percepito tanta amarezza. Elisa, te più di una volta sei tornata sugli anni che hai passato in questa azienda. Quanti sono?
23 anni. Quest'anno avrei fatto 24.
Quando avresti compiuto 24 anni di lavoro?
A settembre.
Ok.
Non arriviamo a settembre.
E, tra l'altro ricostruivamo con la Debora. Voi siete passati attraverso una cooperativa, poi attraverso diverse agenzie per il lavoro. Non siete mai state lavoratrici e lavoratori assunti direttamente dall'utilizzatore, dalla Giorgio Giorgi?
Sì, sì, io i primi 5 anni l'ho fatto con Fratelli Giorgi. All'inizio non era Giorgio Giorgi.
Ah, ok.
I primi 5 anni li ho fatti sotto di loro, direttamente.
Ah, e dopo?
E dopo hanno chiuso e hanno iniziato in questa maniera.
La Fratelli Giorgi chiuse e aprì la Giorgio Giorgi.
Mi censuro. che cos'è che ti amareggia di più di questa vicenda?
Mi amareggia perché dopo tanti anni che ho fatto tanti sacrifici, ma tanti, perché sono sempre stata a disposizione dell'azienda, ho sempre fatto sacrifici a livello di quello che mi chiedevano, perché praticamente anche a volte anche essendo malata o con febbre andavo al lavoro pur di non lasciarli in difficoltà per mettere una sostituta all'ultimo momento al mio posto e sentirmi chiamare da un'altra azienda che mi ha offerto il nuovo contratto prima ancora di sapere io che la mia azienda avrebbe chiuso il contratto.
Sì, perché questo passaggio forse, scusami, non era molto chiaro. Questa azienda che vi ha proposto il contratto irrinunciabile di cui si parlava prima, vi ha contattato, non si sa da chi abbiano ricevuto i vostri numeri di telefono, però insomma vi hanno contattato offrendovi questo contratto di lavoro, lasciandovi, spiazzandovi un attimino, perché nell'incontro che si era fatto con l'azienda, te lo ricordi Debora, ci dissero a settembre che insomma le cose andavano bene, quindi noi non...
Sì, certo, loro ci rassicurano sempre. In questi anni ci hanno abituati a varie rassicurazioni dicendo che i nostri dubbi e le nostre paure venivano tutte da voci infondate. Poi in realtà si è sempre verificato tutto quello che noi andavamo a chiedere.
Fatto sta che non te l'aspettavi, Elisa?
No, non me l'aspettavo e sinceramente quella mattina che sono stata chiamata mi sono trovata presa alla sprovvista, tant'è che alla persona che mi ha chiamato ho detto esplicitamente che io, perché voleva avere subito da me una risposta se accettavo o no il loro contratto, ma io ho detto io non so niente, per me potrebbe anche essere uno scritto telefonico, proprio perché non ero stata informata da nessuno dei miei papi, diciamo.
Quindi, cioè, la cosa interessante che hai detto adesso, cioè loro ti volevano far firmare un contratto a voce?
Infatti, quando 2 giorni dopo li ho chiamati io per avere il contratto scritto, mi hanno dato i dettagli del contratto per telefono e io ho chiesto che volevo la copia firmata, me l'hanno rifiutata la copia firmata dicendo, la copia cartacea dicendo che mi hanno già spiegato com'è il lavoro, com'è il contratto, quindi cosa ti serve adesso che te lo mandiamo adesso? Dici sì o no? Io naturalmente ho detto che io prima di rispondere a un'offerta preferisco leggerlo il contratto. E al che mi diedero un appuntamento per 2 giorni dopo che mi avrebbero richiamato e non l'hanno più fatto. Quindi non hanno mai mandato il contratto.
Ho un'altra domanda. Prima di tutto, qual è il settore, diciamo, il momento cronologico nel tempo in cui è avvenuta questa cosa, per capire e dare ai radiospettatori a radioascoltatori una insomma una idea più chiara di quello che è successo, e poi, perché penso che poi magari parleremo anche più nel dettaglio del susseguirsi delle azioni che sono avvenute all'interno, diciamo, di questa che possiamo già iniziare a chiamare vertenza, ecco, in un certo senso dal punto di vista sindacale. E quindi quando, e poi se qualcuno ci è cascato in questo tranello, cioè se qualcuno ha firmato via telefono, ecco, detto male.
Ma lo chiedi a me o alla Debora?
Ma a tutte e due, vai, a te chiedo.
A me, io l'ho saputo 10 giorni fa, praticamente, verso il 10 di marzo mi hanno chiamato.
Ok, e invece Debora, te sai se qualcuno è caduto in questo tranello o meno, oppure c'è stata una risposta, un tempo si sarebbe detta di classe nel dire di no?
Allora, io so che una persona sicuramente ha già firmato con questa nuova azienda e dovrebbe iniziare a lavorare tra l'altro nel negozio proprio di Elisa, che sembra quasi comica ma in realtà non fa per niente ridere. E ci sono persone che hanno fatto un po' di tira e molla e suppongo che qualcuno comunque alla fine firmerà, purtroppo.
No, c'è un elemento, Elisa diceva intorno al 10 mi è stata fatta la proposta, ma quando le è stata fatta la proposta non le è stato detto da quando l'hai scoperto da poco, Elisa?
Ho scoperto l'altra settimana andando al lavoro, che proprio lì all'interno dell'Esselunga era arrivata una mail che io sono andata martedì al lavoro e nella mail si diceva che il venerdì sera avrei dovuto fare l'inventario insieme al nuovo merchandiser che avrebbe preso il mio posto e dal sabato mattina sarebbero iniziati la nuova azienda sul negozio.
Quindi stiamo parlando di questa settimana, di quella in corso? Okay.
Quella, cioè, oggi è lunedì. Okay. La scorsa settimana, sì.
Ok, quindi te di fatto, quando sarà il tuo ultimo giorno di lavoro?
Non lo so ancora di fatto, di okay. fatto ancora a me non mi hanno chiamato.
Perché attualmente non abbiamo una comunicazione, finiscono col trincerarsi dietro una trattativa che poi, Debora, è una trattativa a spizzichi e bocconi in cui ci avvertono. Aspettiamo notizie.
È una trattativa non trattativa,
non
in realtà.
Trattativa, brava, ecco.
Perché fanno un po' quello che vogliono, ci lasciano in sospeso, non ci rispondono. I ragazzi come Elisa non vengono avvisati né dalla Giorgio Giorgi né dall'azienda, né dall'agenzia per il lavoro. Non si sa qui a chi dobbiamo far capo, si chiede all'agenzia per il lavoro di mandare una comunicazione, ci vengono a dire che la comunicazione la deve dare la Giorgio Giorgi. La Giorgio Giorgi si dà alla macchia, come dico io, e quindi siamo tutti qui sospesi. I lavoratori di Esselunga sono sospesi in un limbo da cui non sanno quando potranno uscire.
Però, andiamo con il secondo stacco musicale, i lavoratori somministrati della Giorgio Giorgi hanno dato una prova di dignità e di lotta che insomma penso sia da monito per tutto il mondo del lavoro, per tutto quel mondo del lavoro povero di cui queste lavoratrici e questi lavoratori fanno parte. L'idea che arrivati a un certo punto i lavoratori alzano la testa e indipendentemente dalle senza pensare alle conseguenze indipendentemente da dove li porterà quella lotta decidono di restituire la dignità a loro stessi ma ad un'intera classe. Andiamo col secondo stacco musicale.
Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te. È come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate. È il sapore della nebbia, delle pietre e del tram. Ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino. Oggi sembra che il sole abbia deciso che sta per arrivare aprile, ma non l'ha ancora detto al vento, il vento non lo sa. A terra è rimasto ancora un po' di riso. Quei due che sì, sono detti sì e un po' di gente sta seduta ai tavoli di un bar. E mentre un raggio attraversa il tendaggio e squaglia i cubetti nei bicchieri annacquando il dosaggio, forse anche io ce la faccio a sciogliere il ghiaccio e fare un po' il pagliaccio anche se è un periodaccio. Se la
squadra verrà promossa, sarà festa a maggio, sventolando una bandiera bianca e rossa in tre su una Vespa a Piaggio, i ragazzi suoneranno i classi e sarà felice un po' anche chi detesta il calcio. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te, come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate, è il sapore della nebbia, delle pietre del tram, ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino. Oggi soffia un vento che parla di te, e dei tuoi muri grigi e pieni di te. Uno spritz che costa come due caffè, e le bestemmie dette come si dice, cioè. Parlo di te perché di te che mi parla il vento, sì perché è freddo come te che mi scaldi dentro, e se magari ce l'ho con te poi me ne lamento, lo faccio con le tue espressioni e con il tuo accento. E oggi che il Brenta sembra il Tevere e il tramonto sembra incantevole, mi rendo conto che le tue regole, che posso togliere me da te ma non te da me. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te, come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate, è il sapore della nebbia, delle pietre del tram, ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te.
E torniamo in diretta. E, dicevamo, Elisa, ci sei, vero?
Sì, sì.
Ok. Dicevamo, avete dato prova di dignità, avete restituito dignità al vostro, alla vostra identità in quanto classe lavoratrice, in quanto movimento dei lavoratori. In che modo?
Vado io. Allora, abbiamo deciso per 3 giorni di sciopero.
Quindi 3 giorni ad oltranza non vi siete presentati nei negozi, lasciando, esatto, che quei giornali si accatastassero.
Esatto, sì. Per 3 giorni. I negozi di Esselunga e alcuni negozi Coop di lavoratori che comunque erano solidali con la causa dei nostri compagni. Li posso chiamare così.
E che cosa hai scoperto, Elisa, con questa lotta?
Che cosa ho scoperto? Ho scoperto innanzitutto una grande solidarietà da parte dei dipendenti dell'Esselunga, perché veramente non si sono né arrabbiati né incattiviti con il fatto che hanno avuto dei disagi anche loro, perché tutte le casse di giornali accumulate in 3 giorni gli ha rubato dello spazio utile a loro. E ma poi ho scoperto, ritornando, che non hanno fatto né l'inventario e né neanche subentrata la nuova azienda. Quindi almeno abbiamo ottenuto un pochino di più di tempo e magari abbiamo ottenuto un po' una riflessione sul nostro caso, diciamo, anche se non sappiamo ancora come andrà a finire.
Faccio una domanda probabilmente stupida, però penso che possa essere interessante. Cosa significa fare sciopero nel mondo della somministrazione? Una domanda per tutte e due. Cioè,
il tecnicismo, come funziona, o il valore?
Entrambe. Quindi se uno magari, una delle due, vuole parlare del tecnicismo...
Ma io parlo io?
Vai.
Significa sì, per 3 giorni... Se non vai a lavorare e di fatto non ricevi lo stipendio. Cioè, il tecnicismo è questo. In quei 3 giorni lì io perdo dei soldi. No?
Allora, provo a metterla così. Il tecnicismo sta nel fatto che non basta proclamare lo sciopero semplicemente con l'utilizzatore. Evidentemente è una comunicazione che dai sia all'Agenzia per il Lavoro che all'utilizzatore.
Fortunatamente abbiamo i funzionari che ci pensano.
Fortunatamente. La cosa meravigliosa è aver dato la comunicazione che l'assemblea dei lavoratori aveva deciso all'unanimità lo sciopero di 3 giorni, il che non era così scontato, Deborah.
Assolutamente, nelle nostre assemblee più di una volta abbiamo messo in ballo l'opportunità, la possibilità di fare uno sciopero, perché problemi in questi anni ce ne sono stati tanti, lotte ne abbiamo fatte tante e insomma non sto a dilungarmi sulle cose che siamo riusciti a ottenere, però abbiamo fatto dei grandi passi avanti dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a lavorare con la somministrazione, ma anche con le cooperative ad ora. E più volte si è paventata la possibilità di fare uno sciopero per ottenere qualcosa di più, per far vedere, far capire soprattutto all'utilizzatore, quindi alla Giorgio Giorgi, che noi siamo persone, che abbiamo la nostra dignità appunto e che abbiamo un valore, e questo valore lo portiamo anche nel nostro lavoro per la loro azienda, e che senza di noi forse qualcosa può essere diverso, e forse qualcosa può essere peggiore per loro. E in tutti questi anni non eravamo mai riusciti a ottenere questo risultato. Ora, non che io sia una che punta continuamente allo sciopero, però spesso gliel'ho proposto e non ci eravamo mai riusciti. Forse per la situazione particolare in cui ci troviamo adesso, sicuramente perché questi ragazzi, comunque questi lavoratori, rischiavano effettivamente tanto con la perdita del lavoro. E questo probabilmente li ha spinti a fare un tentativo e li ha spinti ad abbandonare per un attimo la paura, perché poi c'è sempre questa paura di ritorsioni. Ogni volta che si pensa di fare uno sciopero c'è la paura che il responsabile magari ci faccia uno sgarro, ci tratti magari peggio rispetto a come ci trattava prima, che ci vengano tolte delle qualcosa dal nostro lavoro. E c'è sempre questa paura di essere trattato peggio,
quel piccolo pezzettino che ti consente di riuscire ad arrivare alla fine del mese, perché ripeto, questi sono lavoratori che sono entrati in sciopero per 3 giorni, lavoratori che lavorano 2 ore al giorno e che incastrano questo con altri lavori, quindi non è banale perdere 3 giorni di sciopero, non lo è per nessuno, a maggior ragione per lavoratori e lavoratrici e lavoratori di questo settore. Hai sottolineato il valore aggiunto umano, il valore aggiunto umano, il valore della professionalità, che è una professionalità alta, vero Elisa?
Sì, io dico sinceramente, io in questi 3 giorni che sono rimasta a casa ho sofferto tanto, perché perché il mio lavoro, anche se comprende dei sacrifici, io l'ho fatto sempre in modo diligente e rispettoso e sempre mi sono presentata. Quindi ho sofferto proprio umanamente non poter andare nel
che ti
nel
piace
negozio,
quello che fai.
Sì, mi piace quello che faccio, mi piace
come
il rapporto che ho instaurato e proprio mi sento l'edicola mia, perché dentro più di 20 anni che lavoro dentro lì e sembra un pezzo di me che rimarrà lì quando non ci sarò più.
Come pensate finirà questa storia? Che idea vi siete fatte? Deborah?
Ma allora, in realtà io ancora non lo so, perché le possibilità sono diverse e ora come ora, se ci devo pensare, non sono esageratamente ottimista. Stiamo lottando contro qualcosa che effettivamente ha messo in ballo più forze per combattere quello che noi stiamo cercando di fare. E per far sì che non arriviamo al nostro obiettivo.
Sulla pagina Facebook abbiamo parlato di Davide e Golia. Penso che gli equilibri di forza siano esattamente questi.
Esatto, sì.
Un topolino che combatte contro un elefante aiutato da un altro elefante. Le agenzie per il lavoro, alcune agenzie per il lavoro nel 2022 hanno fatturato fra i 20 e i 22 miliardi di dollari, perché sono multinazionali e perché, come dire, lavorano, lucrano sul lavoro degli altri, qualcosa che nel 1960 era definito caporalato ed era da un punto di vista legislativo illegale, tanto per dare un'idea. È vero, quindi gli equilibri di forza sono questi. Ecco perché questo dà, secondo me, a questa lotta un senso che va oltre, e credo vada oltre anche la vostra vicenda specifica, personale, nel senso che penso che abbiate avuto il coraggio di battervi veramente a mani nude contro un gigante, perché se penso alla Düring, se penso alla Giorgio Giorgi, pensiamo comunque a equilibri di forze evidentemente impari. Elisa, te come la vedi?
Non la vedo più, nel senso che oramai non credo che possa ottenere da risposte, perlomeno risposte. Finora non mi hanno neanche chiamato, quindi non credo che mi diranno nemmeno grazie per quello che ho fatto in tutti questi anni, quindi non mi aspetto più niente. Però anche stamani sono al lavoro, facendo il mio lavoro come deve essere fatto, e lo farò fino all'ultimo giorno, anche se non so quando ancora, se alla fine di questa settimana o anche domani o dopodomani, non lo so quando finirò.
Lavania, che ci segue evidentemente e che è malaticcia, la salutiamo da questi microfoni e le mandiamo un grosso abbraccio. Insomma, vive un momento difficile, nel senso che si riprende da un brutto incidente d'auto, quindi insomma le facciamo un grosso in bocca al lupo. Chiede: come credete di poter vincere la vostra lotta di classe? Credete che la risposta stia dentro ai contratti collettivi nazionali della grande distribuzione organizzata? E quindi, come dire, provo a decriptarla rispetto al alla riflessione che stiamo facendo sull'uso di contratti pirata all'interno della grande distribuzione organizzata. Pensate che pensi, Deborah, per esempio, che quella lotta, quindi provando a obbligare in tutte le fasi, non solo in quelle legate agli appalti, ma in tutti coloro che a vario titolo entrano e lavorano all'interno di un supermercato, di una struttura della grande distribuzione organizzata, debba valere il principio per cui i contratti applicati a quei lavoratori devono essere quelli delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative?
Penso di sì. Penso che sarebbe un modo per portare avanti, comunque, per ridare dignità anche ai nostri lavori, a lavori come i nostri, a lavori come io penso anche ai ragazzi che effettivamente già lavorano con un contratto marketing, che è quello che ci veniva proposto.
Esatto, non l'abbiamo detto, il contratto marketing, andatelo a guardare, perché lo diciamo a chi ci ascolta, perché è veramente un contratto interessante, quindi insomma. Ringraziamo società come la Promo Media che,
certo,
li propongono ai lavoratori.
Io penso appunto a queste persone che già ci lavorano, che hanno un contratto come quello, che se vogliono andare in ferie sanno che i giorni di ferie nessuno glieli pagherà perché li hanno già riscossi. Penso che in un negozio della grande distribuzione organizzata questo non dovrebbe entrare. Un contratto del genere non ci dovrebbe essere, ci dovrebbe essere un minimo di tutela. E penso che puntare su questo potrebbe essere una buona idea.
E invece cosa vi portate dentro di questa lotta? Lo chiedo prima all'Elisa, ecco, perché come dire, in teoria dovresti concludere la tua esperienza lavorativa alla fine di questa settimana. Non lo sappiamo ancora.
Non lo sappiamo ancora. Nella proposta che mi è stata data, quella dei 60 chilometri, c'è scritto dal 31 marzo. Però era una proposta, quindi non lo so.
Che avete rigettato.
Abbiamo rifiutato. Okay. Sì, abbiamo rifiutato tutti. quindi...
all'unanimità, e anche questo è, come dire, non è un dettaglio perché banale, perché insomma anche coloro ai quali avevano offerto dei luoghi più vicini hanno detto di no.
Sì, sono stati tutti molto solidali.
Ok, e quindi come dire, che tipo di riflessioni hai fatto in questo periodo, Elisa? Cioè, che cos'è che ti lascia dentro questa esperienza?
Io mi lascia il fatto che sono stata contenta che gli altri lavoratori, che neanche ho mai conosciuto di persona, ma li ho conosciuti attraverso le assemblee di videoconferenza ultimamente, perché io, essendo distante, non sono mai potuta venire in presenza.
Stiamo parlando delle assemblee, ok. Stiamo parlando delle assemblee complicatissime, insomma, perché per la maggior parte sono state assemblee in cui la maggior parte dei lavoratori erano online e quindi pochi fisicamente gli uni vicino agli altri, vero Deborah?
Sì, volevo appunto specificare questa cosa. Noi siamo, essendo sui vari negozi delle GDO e quindi di Coop e Esselunga,
di tutta la regione,
per la Toscana, okay, perché noi lavoriamo con Unicoop Firenze, quindi siamo sparsi per tutta la Toscana. Giustamente non ci conosciamo fisicamente, a meno che non si abiti in zone vicine, oppure non si possa raggiungere comodamente la sede in cui noi facciamo normalmente le nostre assemblee, che è la CGL di Firenze in Borgo dei Greci. Se si può raggiungere bene, ci troviamo lì. Gli altri che sono lontani e che quindi hanno difficoltà a raggiungere il luogo fisico, si sono sempre conosciuti tramite le video call. E Elisa è una di queste persone che io conosco bene, ma la conosco solo a voce, ecco, ci siamo viste
dal collo in su. Stavi dicendo, scusami Elisa, ti ho interrotto.
Stavo dicendo che questa cosa qui poteva essere peggio per me a livello emotivo se non avessi avuto il sostegno e la comprensione e la condivisione degli altri lavoratori, perché quando una persona non si trova a fianco un datore di lavoro che ti dice guarda, perché per me bastava quello, mi telefonavano, dicevano guardate, siamo in questa situazione, purtroppo tra qualche mese la situazione davanti è questa, ringraziamo della disponibilità, e sarebbe stato già una cosa grande. E invece, trovando un muro da parte dei datori di lavoro, se avessi trovato anche la solitudine in questa situazione, sarebbe stato devastante. Cosa che non è stata, grazie a tanti altri colleghi che, ripeto, non ho mai conosciuto, ma che sono stati molto empatici con me e anche mi hanno anche chiamato in privato e ci siamo sentiti, confrontati, abbiamo anche, insomma, un po' pianto insieme per le nostre esperienze, però questo ci ha unito e mi lascia meno amaro in bocca, perché comunque qualcuno che sa quanto valiamo c'è stato, anche a cominciare da voi, del sindacato.
Hai detto delle cose che hanno commosso la tua delegata sindacale, il che vuol dire quello che si dice spesso in questa trasmissione: il lavoro e il luogo di lavoro, anche in una condizione così particolare come la vostra, crea comunque una comunità, crea comunque un gruppo di persone, anche solo attraverso quelle assemblee, quella possibilità di ritrovarsi e di scambiare un confronto. Hai detto due cose importanti. Uno appunto è il rispetto che è venuto meno da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro, dopo 24 anni di lavoro, meritavi una considerazione maggiore. Meritavi quantomeno una telefonata umanizzante, in cui un datore di lavoro ti tratta come un essere umano e non come un oggetto, come uno dei tanti oggetti da riporre su uno scaffale. Due, hai parlato di empatia, di solidarietà. Sono due elementi che mancano in questo momento nel mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è in questo, e soprattutto nei settori più poveri, o perlomeno non solo nei settori più poveri, in generale forse nella gig economy, nelle nuove tipologie lavorative, in questo forse Ruben ci può aiutare, il mondo del lavoro diventa sempre più questo, un luogo che noi sentiamo lontano, un luogo in cui non dobbiamo costruire una comunità, un luogo in cui non dobbiamo costruire una prospettiva, ma quello è per ora il tuo lavoro, dal quale tu trovi un minimo di sostentamento, ma non ci fare tanto affidamento in prospettiva, perché devi vivere un eterno presente. E invece ci avete parlato di altro, ci avete parlato di una... un gruppo di lavoratrici e lavoratori che si scoprono comunità, e si scoprono comunità nella lotta. Questa lotta li unisce e crea e gli fa scoprire quello che è la palissiana, la normalità, i rapporti umani che solo all'interno di un luogo di lavoro si possono creare, anche in un luogo di lavoro virtuale come quello che si viene a creare attraverso un'assemblea sindacale. Debora, che ti porti?
Che mi porto?
Al di là del fatto che, come dire, c'è un elemento che forse non abbiamo spiegato adeguatamente, qui c'è anche la scomposizione di questa unità fra lavoratori. Una parte vanno a casa, una parte restano.
Sì, sì.
Cioè i lavoratori che lavorano in coop continueranno...
per ora...
Esatto, mettiamola così.
Mettiamola così, per ora i lavoratori di Coop continueranno a lavorare. E che mi porto? Mi porto la riscoperta finalmente della dignità umana. Questi ragazzi sono stati pieni di dignità e sono stati coraggiosi, perché proprio per la tipologia di lavoro, ma credo in qualsiasi ambiente di lavoro non sia facile decidere di fare uno sciopero come quello che abbiamo fatto noi. Quindi sono stati coraggiosi, mi porto dietro la soddisfazione di aver creduto nelle persone. Io per prima ho creduto in loro e mi porto dietro la soddisfazione di aver avuto ragione finalmente. E quindi io di questo li ringrazierò sempre.
Questa roba è straordinaria, questa roba che hai detto la trovo straordinaria. Riuscire a credere ancora in quello che ti sta accanto, e quindi non il cinismo del sopruso dell'uomo sull'uomo, citando Marx. Chiudiamo con Marx, e anzi chiudiamo con Ivan Della Mea. Questa l'hai scelta a te, Debora?
Questa l'ho scelta io.
Perché?
Ricordi di infanzia, e perché una strofa dice: quando la lotta è di tutti e per tutti, il tuo padrone, vedrai, cederà. Se invece vince, perché i crumiri gli danno la forza che lui non ha.
E io non aggiungo nient'altro, voglio solo ringraziare Elisa.
Grazie a voi.
Grazie mille, e ringrazio Debora.
Grazie a voi.
E grazie per tutto quello che mi avete regalato in questi mesi. Noi ci salutiamo tutti i radioascoltatori, ci ritroviamo fra 15 giorni. Grazie a tutti.
Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, m'ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato,
del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Se invece vince perché i cromegri gli danno la forza che lui non ha. Questo sei visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, e col padrone facendo una massa, un dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare,